Buonasera a tutti, eccoci su Radio X, questa è la penultima puntata della versione di Madri. Io sono sempre Francesca Madrigali, questa è sempre Radio X e stasera parliamo del cibo, un argomento estremamente affascinante di cui scopriremo dei lati inediti anche grazie alla nostra ospite Alessandra Guigoni. Ciao, ciao. Alessandra.
Ciao, grazie per avermi invitata.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora Alessandra, tu sei di formazione antropologa culturale,
sì.
Poi sei una blogger, sei una saggista, sempre su questo argomento, sei specializzata sull'argomento cibo,
sì.
Sei anche una food teller, cioè racconti il cibo.
Sì, ci provo, è importante raccontarlo, farlo conoscere. C'è lo storytelling e poi c'è il food telling, che è quello che faccio io con altri colleghi. Cerchiamo di affascinare le persone per far conoscere meglio i prodotti, soprattutto i produttori, le persone che lo fanno.
Ecco perché il cibo non è solo un piacere dei sensi, ma è anche un importantissimo fattore di sviluppo per il territorio in cui abita, diciamo così, è anche un elemento identitario molto forte. Il cibo racconta molto anche le persone, le storie. Ricordo un'amica che mi raccontava la storia della pastiera napoletana tramandata tra le generazioni, quindi è qualcosa che unisce.
Sì, assolutamente, si dice benissimo. Poi in Sardegna abbiamo la fortuna di avere veramente dei cibi che raccontano delle storie anche molto, molto antiche, molto belle, molto particolari.
So che tu sei un'appassionata della filiera del pane e dei dolci, è vero?
Eh sì, purtroppo sì.
Anch'io, cioè proprio a livello diciamo, gastronomico, ma tu forse ne sai un pochino di più.
Pane, pasta, dolci, e sono delle tradizioni millenarie in Sardegna, con dei produttori che fanno le cose a mano veramente in maniera splendida, unica.
Penso ai nostri pani tipici, a quei ricami sul pane, ai ricami sui dolci e tutte queste cose bellissime. Ma il cibo è anche, appunto, può essere anche molto bello, cioè molto bello da vedere. Io così un po' mi spiego questo interesse che si sviluppa intorno al cibo, che non è solo quello tradizionale, diciamo, enogastronomico, ma è anche un interesse sociale e social.
Sì, hai ragione, ma poi diciamo ormai l'aspetto visivo, estetico del cibo è predominante un po' su tutto il resto e ormai è prassi andare al ristorante, fotografare il piatto che si ha davanti, fare il selfie al ristorante con gli amici o con lo chef. Gli chef sono diventati star, diciamo,
esatto,
come attori e via dicendo. È cambiato un po' tutto negli ultimi 10 anni, vuoi per internet e vuoi per questi programmi televisivi, MasterChef e via,
sì,
dicendo.
Sì. Io effettivamente io non sapevo, confesso la mia ignoranza, non sapevo che c'è proprio una corrente che di Instagram, del social Instagram, che è quasi una religione, quella del food porn, che fotografa, per cui si fotografa il cibo che si prepara proprio per il piacere di farlo e anche di mostrarlo.
Sì,
è un'evoluzione questa.
Da un lato è un'evoluzione, forse anche un po' un'involuzione per, no? Cosa dici? Nel senso, per le persone che poi credono nel cibo buono, pulito e giusto, credono in un'etica dietro il cibo, una filosofia dietro il cibo. Forse adesso stiamo un pochino esagerando.
È perché ne parlavamo prima, forse noi, allora intanto siamo, noi viviamo nella parte bella del mondo dove non abbiamo problemi, anzi abbiamo l'abbondanza del cibo.
Sì.
Questo un po' ci ha nevrotizzati, secondo te?
Sì, ci ha nevrotizzati. Il nostro rapporto col cibo è un rapporto che non è più semplice e diretto, cioè ho fame, mangio quello che c'è, ma come dicevi tu, noi ci esprimiamo la nostra identità attraverso il cibo e quindi anche le nostre nevrosi, psicosi, i nostri problemi quotidiani un pochino li scarichiamo lì, ecco, e quindi mangiamo per essere, no? Per identificarci, e allora ecco che andiamo dietro a mille mode, a mille diete, e a mille altre cose che forse non sono così importanti.
Ma allora intanto devo subito fare outing, confesso che poi ci sono cascata anch'io mille volte, nel senso che ho fatto la fregola con le arselle, cosa fai, non la fotografi? Ovviamente un evento era buonissima comunque. Mia discolpa, devo dire. Però sì, sicuramente è un po' come dici tu, il cibo a volte anche a me sembra più un fatto estetico che vitale, che nutrizionale, posto che mangiare è sempre una delle cose più belle del mondo, nel senso che si fa appunto nella nostra parte bella del mondo, noi la facciamo non solo per vivere ma anche perché proprio ci piace, come dicevi tu, possibilmente, cioè sarebbe bello se fosse anche cibo bello, buono, buono e giusto, no?
Sì.
Quindi immagino che per te significhi anche cibo locale, nostro.
Assolutamente sì, cibo locale, cibo a chilometro zero, cibo prodotto senza sfruttare le persone, con i produttori che guadagnano il giusto, che vivono bene. Questo è che non inquini, che sia sostenibile, ecologico, questo sarebbe il massimo.
Tutto questo si può fare, cioè un altro mondo è possibile?
Ma secondo me sì, anche se per ora diciamo sono movimenti alternativi quelli che predicano e praticano il cibo buono, pulito e giusto. Non so, pensa al movimento Slow Food,
sì,
ma anche ad altri movimenti che abbiamo anche in Sardegna, di associazioni, di gruppi di persone, i GAS, chi fa agricoltura sociale.
I GAS sono i gruppi di acquisto solidale?
Sì, esattamente, okay. Per cui veramente mettono in contatto diretto, no, il produttore con il consumatore ad un prezzo giusto per entrambi.
Ma certamente questo sarebbe un modo più bello, più sano di vivere, però io mi chiedo, allora mi viene subito una domanda, cioè mi chiedo perché invece noi tendiamo, o perché è così frequente, così facile invece poi, non so, privilegiare le offerte speciali al supermercato, rivolgerci alle grandi catene e diciamo avere un altro tipo di atteggiamento, forse perché il cibo bello, buono e giusto è più faticoso per il consumatore,
sì,
intendo,
sì.
E quindi questo forse può essere un motivo anche economico, secondo te?
Sì, vabbè, in questi tempi di crisi c'è una forte componente anche economica, ma poi è anche un po' una questione di pigrizia, preferiamo magari, lo dico anche per me, stare su Facebook piuttosto che camminare 10 minuti in più ed andare a comprare nel negozio sotto casa. Insomma, è proprio cambiato il nostro stile di vita, e questo ha inciso anche sul fatto che preferiamo andare al supermercato, riempire il carrello di cose invece di scegliere,
fare tutto in fretta, fare
sì,
tutto in una volta sola,
sì.
Allora adesso mandiamo un brano e poi abbiamo altre 200, 300 o 300 domande interessanti.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide.
Give me a blues song. Tell the world what's wrong. And what about the gospel sing? Heavenly messages of love and war. The soul of man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree. No.
Rieccoci su Radio X, sempre la versione di Madri e sempre in studio con Alessandra Guigoni per parlare di cibo. E stiamo parlando di cibo anche bello, buono, sano, giusto, talvolta un po' più caro di quello che noi troviamo già pronto al supermercato. Ma perché poi al supermercato noi troviamo, non so, l'olio cosiddetto extravergine di oliva a 2,99 euro?
Bisogna chiedersi veramente che cosa c'è dentro quella bottiglia, guarda, perché non può costare così poco ed essere olio di qualità. Evidentemente non è un prodotto di qualità, ma c'è anche lo sfruttamento delle persone che lo producono dietro, perché devi dare il giusto prezzo anche alle persone, il giusto compenso alle persone che lo producono.
Beh, magari una soluzione potrebbe essere quella, appunto, come dicevamo prima, dei gas, dei gruppi di acquisto solidali, del mettersi insieme, del cercare di delle modalità alternative per trovare del cibo che, lo ricordiamo, è nutrimento per tutto, cioè nutrimento per il nostro corpo, per l'anima, è convivialità, è tante cose, e magari si potrebbero cercare delle strade più sostenibili per...
Sì, e un'altra soluzione potrebbe essere veramente fare tanti orti sociali a disposizione delle persone, quindi fare sì che noi, che ormai siamo solo dei consumatori, torniamo a essere un pochino produttori, almeno con la frutta e la verdura.
Esatto, cioè, ci sono dei casi virtuosi anche qui in Sardegna, se non sbaglio a Dolianova, nelle campagne?
Sì, ci sono diversi agricoltori che hanno messo gratuitamente a disposizione dei loro terreni o con un piccolo affitto, e quindi sia pensionati ma anche disoccupati o persone in mobilità vanno a lavorare quei terreni, perché il verde ha anche un valore terapeutico.
Assolutamente, sì. No, io a questo ci credo, nel senso che vorrei anche fare un esperimento io personalmente, nel senso che io ho il pollice nero, purtroppo, io ho il pollice della morte, riesco a uccidere anche le piante grasse. Questo è un altro outing clamoroso. Però vuoi mettere col vedere le tue zucchine, le tue melanzane, i tuoi pomodori? Cioè, è un'altra modalità che appunto ci potrebbe far sviluppare un rapporto più, come dire, più stretto, veramente stretto col cibo.
Sì, assolutamente sì. Oppure ci sono anche dei pastori che hanno fatto delle campagne, no? Adotta una pecora, adotta una capra, per cui poi ti mandano il formaggio ricavato con quel tot di mungiture, un formaggio che costa meno e in più, diciamo, hai dato una mano anche a quel pastore che è in difficoltà.
Sì, beh, questo è molto interessante, grazie Alessandra, è molto estremamente interessante. Volevo chiederti anche un'altra cosa che ha un po' a che vedere con il cibo inteso come tendenza, quasi come oggetto più che come nutrimento, che è per esempio questo fatto simpaticissimo dei grandi brand che personalizzano i loro prodotti. No, la Nutella, consuma la tua con Francesca, o quella era la Coca-Cola, insomma, lo fanno, e questo secondo me è un po' l'apice di questo concetto del cibo come strumento sociale prima che come nutrimento.
Sì, e poi sono, diciamo, delle strategie in effetti molto, molto intelligenti, perché nel momento in cui per la crisi si consumano meno prodotti di marca, ecco che nasce questa campagna, no, che personalizza i consumi e ti fa sentire unico e
ti fa sentire parte del processo.
Eh sì, mentre alla fine, ahimè, sei solo consumatore finale.
Però
quanto marketing c'è dietro?
Vabbè, sì.
Sì,
sì, c'è più marketing sicuramente che valori nutrizionali, ma cosa lo sto a dire a una persona che ama la filiera del pane? È ovvio, anche a me fa impressione, mi ha sempre fatto molta impressione, perché ho visto una grande intelligenza dietro queste campagne, così come vedo una grande intelligenza e astuzia anche dietro quei fenomeni ormai diventati di massa dei talent show e degli spettacoli che hanno al loro centro il cibo, no? Io penso a MasterChef, penso a Unti e Bisunti, penso a questi chef come Cracco che scrive un libro che si intitola "Se vuoi fare il figo usa lo scalogno". Sì, ecco, volevo chiederti così una tua opinione, nel senso, a me un po' annoiano, non so perché.
Sì, Cracco non ci piace, anche se è considerato un sex symbol, ma a me non... Poi, da quando
meglio
fatto...
Rubio.
Sì, no, esatto, anche a noi piacciono più Unti e Bisunti.
Diciamo.
Almeno, diciamolo. No, poi insomma, da quando ha fatto pubblicità una nota marca di patatine, non può darci lezioni di cucina e di bon ton in cucina, penso, di come si mangi bene. E trovo che tutte queste star siano un po' troppo poco ironiche, autoironiche, no? Ci vuole sempre sapersi prendere in giro, insomma, essere un po' più modesti.
Sì, perché non è possibile, voglio dire, se parliamo di talent, io vorrei vedere un equivalente di Raffaella Carrà a fare, capito? E non uno che effettivamente massacra i poveri concorrenti perché hanno sbagliato il grado di concentrazione della glassa di aceto balsamico sopra il ricciolo della carotina. Non ce la posso fare.
Sì, è quasi, guarda, io la considero quasi un'iniziazione religiosa quella che viene fatta in questi talent tipo MasterChef. Partono da un livello zero e poi questi chef è come se insegnassero loro a vivere, no? Tutto. E
sì,
e quindi
ups, abbiamo qualcosa, abbiamo... Benissimo, fantastico. è un fantastico.
Ci stanno boicottando perché parliamo male dei talent.
È vero, no, perché parliamo male di Cracco. Perché abbiamo osato dire. Comunque sono d'accordo con te, Alessandra. Nel senso che sì, ci vuole ironia, perché è un sentimento che io, positivo, che io associo alle cose belle, alle cose buone. Per cui, insomma, tutti gli estremismi e le estremizzazioni, anche se sono molto parte del nostro tempo, no?
Sì.
Come anche la personalizzazione di ogni cosa, perché in realtà le vere star di questi talent non sono mai concorrenti, ma sono appunto i giudici che... Quindi non so, mi chiedo sempre quale sia la parte più importante anche lì, se il fatto estetico... O il fatto che poi ti viene fame magari guardando questi talent, ma quando mai?
No.
Ti è mai venuta fame guardando?
No, credo che la maggior parte di quelle cose poi sia veramente poco gustosa, meglio un piatto di spaghetti sicuramente.
Meglio un piatto di spaghetti alla Bottarga, oppure un piatto di spaghetti, non so, con le arselle, un piatto dei nostri ravioli, dei nostri culur jones,
sì, sì.
Perché il cibo, come dicevamo all'inizio, è molto importante nel territorio, non solo per chi lo mangia, ma anche per chi lo produce, e anche perché qualcuno potrebbe aver voglia di andare là a mangiare quel cibo.
Eh sì, bisogna veramente connettere ancora di più l'agroalimentare con il turismo, col turismo culturale, col turismo appunto enogastronomico. E in Italia c'è ancora moltissimo da fare, secondo me. Siamo un pochino indietro nel capire questo, nonostante abbiamo il più grande patrimonio archeologico, storico, architettonico, abbiamo posti bellissimi, però ancora non siamo riusciti a mettere in connessione i beni culturali con i beni agroalimentari, con un turismo di qualità, non mordi e fuggi, ma turisti che amano stare nel posto in cui sono ospiti e che poi, tornati a casa, si fanno magari arrivare quei prodotti che hanno assaggiato, perché no, attraverso internet, l'e-commerce. In questo si può anche superare l'insularità. Spesso si dice che la Sardegna non esporta abbastanza perché è un'isola, però grazie ad internet secondo me si può fare di più.
No, certo, è uno strumento che facilita... Che facilita tantissimo anche questo genere di questo ambito del commercio. Poi, insomma, io penso sempre che il turista o il viaggiatore vuole fare un'esperienza,
sì.
Quindi quella del cibo è o può essere un'esperienza straordinaria. Cioè, io immagino, anche io faccio delle esperienze straordinarie, pur abitando in Sardegna. mi è capitato di fare delle esperienze appunto di gusto straordinarie, cioè proprio esperienze extrasensoriali. Quindi è molto, ecco, sarebbe ideale riuscire a connettere,
sì,
a connettere tutto, non dovrebbe essere assolutamente slegato. In questo il cibo io lo vedo molto anche come elemento identitario, solo noi sappiamo fare queste cose,
esatto. Qualcosa di unico,
Qualcosa di unico, cioè solo in Sardegna, solo i sardi sanno fare questo, non è poco, direi che anzi è una grandissima ricchezza che noi abbiamo. Ci sono tanti esempi virtuosi peraltro.
Sì, è vero, questa connessione in parte c'è già, ci sono anche dei bei festival estivi che fanno questo, se posso dire uno su tutti, certo, Appetitosamente a Siddi, che mette in connessione il buon cibo con la buona cultura, con un'ospitalità diffusa, quindi non in grandi strutture alberghiere ma
una cosa umana
sostenibile anche per il territorio, per uno sviluppo piano piano, ecco
sì slow, ma anche diciamo più umano. Siamo in chiusura, Alessandra, e volevo chiederti un po': domani tu parti, vai all'Expo, anche sì. L'Expo quest'anno è dedicato al cibo,
sì,
tutto congiura contro di noi, con noi.
Beh sì, qualcuno ha detto venite già mangiati, ma io credo che per tutto quello che sta succedendo dietro a Expo, ma io credo che invece ce la faremo e che saremo pronti per il 2015. E questo evento a cui vado è un evento di quelli preparatori, no, per Expo, sì, 2015, ma organizzati diciamo da loro. Andiamo a riflettere su come ci si può raccontare e raccontare anche gli altri attraverso il cibo. Io in particolare presento un caso di studio sulla comunità Sikh che vive a Cagliari, quindi sono indiani di religione Sikh che vivono a Cagliari da tanti anni e sono tra noi, non quasi invisibili, no, ma sono molti, sono più di 200,
e quindi hanno le loro tradizioni, i loro piatti, le loro feste, immagino,
assolutamente,
e le loro usanze. E mi sembra estremamente interessante, un bel modo per raccontare. Ecco, adesso comincio a capire cos'è il food telling, cioè quello che racconta le persone, quindi le vite, le esistenze, le comunità attraverso il cibo. Veramente molto interessante. Grazie Alessandra.
Grazie.
Per essere stata con noi.
Grazie a te.
E noi siamo in chiusura, ne approfitto in questi ultimi secondi per annunciare il tema della prossima puntata, che sarà l'ultima di questa stagione, e poi ci risentiremo, ma intanto chiudiamo con una puntata che si intitola Pari o dispari, cioè sarà una conversazione sulle pari opportunità, che cosa sono, a cosa servono, perché non cominciate a sbuffare, che servono. Avremo in studio un ospite, una consigliera di parità che ci spiegherà un po' di cosa parliamo, e in collegamento telefonico avremo un'esperta di politiche di genere che segue dei progetti molto interessanti in degli ambiti assolutamente insospettabili. Quindi noi ci risentiamo, sì. Ascoltaci Alessandra, ascoltateci tutti martedì prossimo, sempre alle 19:40, sempre su Radio X. Ciao.